Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla trasmissione nella casa di Nazareth, dalla Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Leggiamo oggi del Beato Bartolongo, il mese di marzo, in onore di San Giuseppe, Pontificio Santuario di Pompei, 2001. Ecco, siamo al dodicesimo giorno, pagina 68 di questo testo. Beato Bartolongo ci illustra il tema di San Giuseppe, provvido padre di Gesù. Provvido padre di Gesù, siamo ancora in Egitto, ecco, si dilunga molto, su questa esperienza egiziana di San Giuseppe, forse perché appunto il primo Giuseppe era stato in Egitto tanto tempo, tanti anni, era diventato amministratore del re, del faraone, era il terzo dopo il faraone, ecco. Aveva fatto carriera grazie alla sua perizia e anche grazie alla mistica, ecco i sogni rivelatori che aveva, la capacità di interpretare i sogni da parte del Signore. E anche il nuovo Giuseppe ha questa caratteristica, che vede il Signore, o almeno l'angelo del Signore, sempre in sogno, ed è guidato da questi sogni verso, ecco, la sua missione, il compimento della sua missione, che è quello di custodire e preservare il figlio di Dio nei suoi primi anni di vita terrena, fino alla maturità, fino al suo ministero. Allora, in Egitto forse c'è la parte più importante dell'esperienza di Giuseppe, ecco, questo lo coglie molto bene il beato Bartolo Longo. In Egitto Giuseppe deve lavorare, deve farsi una vita, deve costruirsi una situazione stabile per quanto possibile, in una terra ostile, una terra pagana, una terra contraria alla fede giudaica e ovviamente contraria a Cristo. San Giuseppe in Egitto lavorava per vivere, ma il fine di ogni sua fatica era di piacere a Dio ciò che voleva da lui. Ecco, non era il mantenimento neanche di Gesù, era la volontà di Dio, perché uno senza motivi veramente ideali può non essere costante nel lavoro, può venire meno, può scoraggiarsi. Invece se il tema è Dio, è il soprannaturale, non è la faccenda umana del nutrimento, non è la faccenda umana della sopravvivenza, questo è un tema solamente fisico, no? Che non può aiutare, può aiutare non più di tanto, perché, cioè, io devo vivere solo perché devo mangiare, perché devo mantenermi, oppure devo mantenere anche i miei cari, la mia famiglia. Questo non è un tema sufficiente per vivere, no? Per abbracciare una vita, ecco, di sacrifici, di donazione, e di liberalità, di generosità, di deferenza. Non basta, no? Non basta. I regimi che si sono fondati su questo, sul materialismo, sono caduti miseriamente. Pensiamo al comunismo, ecco, dopo 70 anni di dittatura fondata sul materialismo, solo sul fatto della sopravvivenza fisica, cioè tu fai così, oppure ti ammazziamo, ti mandiamo nel gulag, ti mandiamo nelle miniere di uranio, ti mandiamo nelle miniere di rame, come successe a Solženicyn, il grande scrittore Solženicyn, che diventò cristiano proprio nei gulag, abbracciò la fede cristiana ortodossa, ma insomma sempre la fede in Cristo. E per quello riuscì a vincere tutte le avversità, no? Le asperità del gulag. È durato 25 anni, non un giorno, perché abbracciò la fede, e quindi aveva un motivo molto ideale, no? Molto spirituale di vita, che era la fede in Cristo, nella risurrezione di Cristo. Infatti ogni capitolo dell'Arcipelago Gulag lo intitola con un passaggio delle scritture, un passaggio del Vangelo, no? È molto interessante, cioè il Vangelo è la chiave di lettura della sua esperienza di sofferenza e di persecuzione sotto il regime di Stalin e poi anche di Khrushchev, no? Sotto il quale poi si è liberato, insomma, si è riuscito a scappare in Occidente e a pubblicare il suo grande capolavoro Arcipelago Gulag. E quindi l'esilio di Giuseppe in fondo fu parte di ogni esilio, analogo, no? Ecco, un lavoro forse ingrato, un lavoro forse non corrisposto pienamente, un lavoro forse non capito da coloro che, diciamo, usufruivano del suo lavoro, però era un lavoro sostenuto dalla fede in Cristo, dalla fede in Dio, dalla mediazione di Maria Santissima Immacolata. mediatrice di ogni grazia e corredentrice, quindi ecco, aveva motivi sufficienti e più che sufficienti per soffrire, per vivere in una situazione di grande disagio. Egli sapeva che il suo lavoro era necessario a Gesù, perciò pensate voi che felicità provava nel dire ad ogni istante: questo serve per Gesù, questo serve per Maria. Ecco, quindi era proprio compreso, no, di questa realtà, no? Non capiva nessun'altra cosa. Questo serve a Gesù, questo serve a Maria. Lo faccio solamente per loro, lo faccio perché essi me lo chiedono, lo faccio perché ecco la realtà che è nascosta in queste persone è la realtà divina, quindi io trovo Dio in loro, più di questo non c'è nulla. Pensiamo ai bambini di Fatima, no? Vedevano la Madonna e vivevano solo per quello che avevano visto e ascoltato dalla Vergine Maria. Basta, non c'era altro senso per loro. Quello che avevano ascoltato dovevano fare: la costruzione di una cappella, la diffusione del Santo Rosario, la preghiera costante per eliminare il peccato, la bestemmia, la fine della guerra, penitenze continue, e solo questo avevano in mente. Non avevano in mente, beh, di andare a divertirsi, di farsi una vacanza, non so, di andare a costituirsi una famiglia, insomma, di andare a ballare. No, queste cose non le avevano ripudiate del tutto. Perché, ecco, Giacinta, pare, come scrive Lucia, fosse un'ottima ballerina, sapeva ballare bene. Quelle cose popolari, quelle danze popolari, con i canti popolari che si facevano al suo tempo, nel suo paese, come in ogni paese c'era una cultura popolare, no? Aveva rinnegato tutto, non voleva più saperne di quelle cose, perché gli interessava molto di più la Madonna, il suo messaggio, quello che lei aveva detto, per fare esattamente quello che lei chiedeva, perché voleva andare in cielo, è l'unico desiderio di questi bambini è andare in cielo, del resto non gli interessava nulla, nulla di nulla. Il nostro lavoro servirà per Gesù, dice il beato Bartolo Longo. Ogni linea studiata o scritta, ogni dovere, ogni piccola azione materiale, ogni fatica, ogni pena può diventare tra le mani del nostro angelo custode la moneta spirituale che comprerà anime a Gesù. Ecco, vedete, ogni nostra preghiera, ogni fatica, ogni pena, tutto, purché sia fatto per Gesù, no? Ogni cosa subita, ogni ingiustizia, pensiamo ai bambini di Gaza, no? Quanto possono intercedere per noi, perché sono i santi di oggi, veramente stanno morendo di fame, ammazzati per motivi solamente ideologici, ecco, quindi stanno lì per la loro fede, ecco, veramente sono quelli che ripetono il sacrificio misterioso di Cristo nel mondo, sono il parafulmine dell'umanità, sono i più santi tra i santi, no? Ecco. Ogni fatica, ogni pena può diventare tra le mani del nostro angelo custode la moneta spirituale che comprerà anime a Gesù, come il lavoro di Giuseppe si cambiava in moneta per comprarne il pane a Gesù. Ecco, il lavoro di Giuseppe effettivamente serviva a comprare il pane, però serviva anche a espiare i peccati degli uomini, eh? Giuseppe, non ci scordiamo che era un santo, che era un uomo giusto, che era un uomo che voleva fare la volontà di Dio sempre, e quindi non si scordava mai che il fine della sua vita era sempre e solamente quello: cooperare alla salvezza di Cristo, alla salvezza degli uomini in Cristo. Ecco, è completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo, che è la Chiesa, scriverà San Paolo. Ma queste parole vanno benissimo nella bocca e anche e soprattutto nella vita di San Giuseppe: completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Quindi è la moneta per comprare il pane a Gesù, per comprare le anime a Cristo. Chi saprebbe dirci, o beatissimo Giuseppe, qual era la dolcezza dei tuoi pensieri, l'umiltà del tuo spirito, quando Gesù ti chiamava suo padre e tu lo chiamavi mio caro figlio? Ecco, Gesù ti chiamava suo padre e tu lo chiamavi mio caro figlio. Da quali celesti ardori non doveva essere presa la tua anima quando ti toccava condurre al passeggio, servire e portare tra le tue braccia Gesù il tuo tutto? E quel divino fanciullo ti restituiva mille baci, ti accarezzava con le sue manine e ti sorrideva amorosamente. Ecco quante volte, no? Avrà sperimentato questa grandezza, no? Nel poco L'infinito, nel frammento la vita, è il titolo di un romanzo di qualche anno fa, eh? Nel frammento la vita, ecco, quella carezza che faceva Gesù, c'era tutta la devozione degli uomini, gli uomini buoni, gli uomini santi, gli uomini eletti, verso Gesù, verso il figlio di Dio, verso colui che avrebbe salvato l'umanità, l'avrebbe portata a salvezza. Quale non era la tua modestia quando porgevi il cibo a colui cui basta aprire la mano per ricolmare tutti gli esseri delle benedizioni necessarie alla vita? Oppure allorché per ristorare le tue forze prendevi il cibo che Maria, la regina degli angeli, ti aveva preparato e che Gesù benediceva con la sua mano divina? Ecco, umiltà ovviamente nel condurre Gesù. Nel portarlo tra le braccia quando era bambino e insegnargli le cose essenziali della vita, come qualsiasi padre fa con qualsiasi figlio, però lui lo faceva con il tocco speciale della grazia, eh? Non è un fatto umano, è un fatto totalmente soprannaturale, anche se sembra umano, eh? E con quanta umiltà riceveva il cibo del suo lavoro che gli era dovuto, però sapeva che non gli era dovuto se non per grazia di Dio. E infatti faceva benedire il cibo dal suo figlio divino, perché era l'unico in grado di benedire. Chi benedice è il santo. Chabod è il santo dei santi. Solo Dio è santo, no? E solo Dio quindi è capace di santificare coloro che devono essere santificati e coloro e i mezzi che servono alla santificazione dell'uomo, primi fra tutti il cibo. Ecco quale cristiano oggi. Si ricorda di rendere grazie a Dio, di fare la benedizione del cibo, di rendere lode al Signore prima di mangiare, perché anche in quel giorno gli ha dato di raggiungere questo traguardo. Non è da tutti, appunto sappiamo che i bambini di Gaza muoiono di fame per volontà dell'esercito dello Stato israeliano, e quindi insomma, poveretti, sono condannati a una morte lenta e inesorabile, e tutto il mondo spettatore non sa che fare perché non vuole impedire, dato che Israele è alleato dei paesi occidentali, questo scempio, ecco, non può impedire, non vuole impedire questo eccidio, questo genocidio, soprattutto delle persone più fragili e deboli, bisognose di amore e di cure, come bambini, le donne, gli anziani. Però questo non piace a Dio, questo è male. Agli occhi del Signore, sia da parte degli esecutori materiali, lo Stato di Israele, sia da parte degli altri che gli sono alleati e quindi chiudono un occhio davanti a queste efferatezze, davanti a queste spaventose e abominevoli espressioni di violenza, no? Gratuita, no? Crudeltà senza nessun motivo, no? Senza nessuna motivazione reale, se non ideologica e razziale. E politica. Ecco, quindi Giuseppe lui fa le cose di Dio, e anche se fa cose semplici le fa bene. E invece, ecco, chi è preposto al bene di tutti fa tutto il contrario, fa il male delle persone che gli sono affidate a livello macroscopico e microscopico. Quali erano i tuoi pensieri quando insegnavi a camminare? A colui che era disceso dal cielo sulla terra, passi da gigante per visitare gli uomini? Quale fu la prima parola che insegnaste a pronunciare alla parola sostanziale ed eterna? Sembra un paradosso, è un paradosso, no? Giuseppe insegna a parlare a colui che è la parola eterna, colui che è stata la prima parola sul mondo. Dio, fece la luce fu. Ecco, alcuni dicono che quella luce è il verbo, no? Ecco. Non è creato, generato, non creato della stessa sostanza del Padre. Dio è luce, in lui non vi sono tenebre. Luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato della stessa sostanza del Padre. La parola, ecco, che esce dal Padre, è la parola eterna che rende la vita al mondo, che rende la logica al mondo, che rende la santità al mondo, la scienza e tutto il bene che c'è, ogni virtù, ogni bellezza, ogni grazia. Quale fu la prima parola che insegnaste alla parola vera ed eterna, rivestita nel tempo di un corpo formato del sangue di Maria, tua casta sposa? Quale non era la tua attenzione allorché Gesù parlava con te del regno del suo cuore, del fine della sua venuta in questo mondo e della chiesa che gli doveva stabilire? Qual era il tuo giubilo e la tua tenerezza ogni volta che all'uscire di casa ti diceva addio e al ritorno ti dava il buongiorno o passando dinanzi a te ti salutava con rispetto? Ecco. Il padre provvido di Gesù, riceve anzitutto queste cose e riesce a dare ciò che ha ricevuto. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe, negli scritti del Beato Bartolo Longo. Stiamo vedendo oggi come San Giuseppe fu provvido padre di Gesù. Ecco, si affidò completamente alla provvidenza, si affidò completamente a Dio per vivere la sua situazione di esilio, di manchevolezza, di insufficienza. Ecco, il lavoro forse non ben pienamente retribuito, il disagio di essere un paese straniero, con un'altra lingua, un'altra cultura, un'altra religione, ostile magari anche a quella cristiana, a quella ebraica, ecco, che lo aveva generato. Quindi ecco, San Giuseppe trova solo nel suo cuore pieno di fede in Maria, in Gesù, no? La forza per sollevare e alimentare Gesù Cristo nella persona dei poveri. Il Gesù povero tra i poveri. Maria, mediatrice di grazia, però anche la povera, anche la sua sposa, parte di sé. Ecco, sposa reale, ecco, anche se casta, vergine, totalmente consacrata a Dio, unita da una sola fede. Per indurci più efficacemente a soccorrerli, il Divin Salvatore ci dichiara nel Vangelo tutto ciò che faremo per essi lo considera ricompensa come fatto a lui stesso. Colui, quello che facciamo agli altri, è come lui ha lavorato per Gesù, ecco, è fatto a Dio. È fatto a Dio. Pensate oggi come vengono disprezzati i bambini, come sono considerati oggetto di scambio, oggetto di interesse se non di piacere smodato e veramente delinquenziale, criminale. Gesù dice totalmente il contrario, proprio la massima blasfemia oggi è perseguitare i bambini, bambini che sono innocenti, no? Che sono usciti dal cuore di Dio, sono lo sviluppo della vita divina nel mondo, sono il progetto del futuro, sono coloro che saranno depositari della vita eterna, ecco, un giorno, e quindi rientrano pienamente nel disegno divino, anche se non sono ancora, diciamo, entrati nella fede. Ecco, però già con la loro esistenza dimostrano l'avvenire, con la bontà di Dio verso il mondo, verso il nostro mondo, verso tutti i paesi che hanno dei figli. Ovviamente rinnegando i figli, rinnegando i bambini, oppure usandoli per scopi diversi da quelli della loro educazione, integrità, formazione, inserimento nel mondo, noi stiamo uccidendo la società, stiamo uccidendo noi stessi, stiamo uccidendo il mondo in cui viviamo. Perseguitando i bambini, no? Trattandoli come merce e non come persone, trattandoli come cose. Peggio dei romani. I romani in fondo una certa dignità gliela davano, ma noi proprio quasi niente, no? I bambini non sono rispettati, se vengono usati per i ricchi, per prendere gli organi oppure per divertirsi, certamente questo è un grave scandalo per la storia dell'umanità. Neanche i popoli pagani, appunto, arrivavano a una aberrazione così totale della vita degli infanti. Quindi tutto ciò che faremo adesso, noi, come Gesù è stato aiutato da Giuseppe, da bambino, ha avuto tutte le cure di Giuseppe, il sacrificio di Giuseppe, il sangue di Giuseppe, si può dire che il suo è stato un quasi martirio. Conto perché per primo ha portato in salvo dalla persecuzione di Erode questo bambino, ma poi anche perché si è esposto sempre con fatica e dolori per il mantenimento, l'educazione, la salvaguardia, la crescita, sia spirituale sia fisica, del suo figlio Gesù. In fondo, vedi, c'è un martirio silenzioso nelle famiglie che spesso non viene gratificato, no? Non viene riconosciuto, non viene esaltato, è quello dei padri e delle madri, che rinunciano a se stessi, rinunciano, non so, alle loro vacanze, alle loro consolazioni, ai loro svaghi, ai loro hobby, ai loro desideri, pur di fare del bene ai propri figli, pur di svezzarli, pur di dargli un'educazione concreta. Si privano magari il pane di bocca, anche materialmente, alle volte, pensiamo a Gaza, no? Pensiamo ai paesi poveri, dove veramente i genitori forse si svelano. Per i propri figli rischiano anche la denutrizione, la vita stessa, pur di dar da mangiare ai propri piccoli. Ecco perché tra i simboli cristiani c'è il pellicane, pie pellicane, Jesu Domine, o pio pellicano, Gesù Signore, no? Nella loro te devote, no? Perché? Perché il pellicano strappa la sua pelle stessa quando non ha altro, e dà da mangiare con quella stessa pelle ai propri figli. Veramente il padre dei poveri, il padre degli ultimi, difensore dei rifiutati, dei diseredati, è proprio Gesù, che dà se stesso in cibo a tutti i suoi fedeli, a tutti i suoi seguaci. Analogamente ha fatto così certamente anche Giuseppe anche nella linea del Vangelo, nella linea di Dio, nella linea dei poveri di Yahweh, Anawim Yahweh, i quali vivono della fede, riescono a privarsi di tutto pur di aiutare gli altri. Questo è il gran mistero, dice il Beato Bartolo Longo, della carità cristiana, mistero che ci offre come una nuova Eucaristia, in cui possiamo nutrire Dio nei poveri, assistere Dio negli infermi, visitare Dio nei carcerati, alimentare Dio nei piccoli figli abbandonati, come Egli di se medesimo nutre noi, assiste noi, visita noi, si fa tutto uno con noi sotto le specie sacramentali. Vedete, qui Bartolo Longo dice un po' qual è anche stata la sua vita, perché sì, ha fatto il grande santuario di Pompei, però ha fatto anche opere sociali per gli orfani, no? Per l'educante, per i malati, per i carcerati. Il santuario di Pompei diventa come un centro sociale anche, certo ispirato da Dio, ispirato da Cristo, anche Padre Pio, San Giovanni Rotondo, cosa ha fatto? La casa a sollievo della sofferenza, no? Perché poter aiutare i malati nelle loro sofferenze, aiutarli a guarire, o almeno, se c'è proprio l'inguaribilità, almeno morire dignitosamente, in un letto, assistiti da medici, da infermieri, non abbandonati proprio per strada, oppure in mezzo a persone che non ti possono dare nessuna cura, pure se ti vogliono bene. La carità minima Questo ci richiede il Signore, se c'è un povero sulla tua strada, se tu fai come il fariseo e il pubblicano, il fariseo e il levita ti volge dall'altra parte. Invece c'è il samaritano che si prende cura e quello ha osservato il Vangelo, anche se non è pienamente nell'ortodossia dottrinale, però ha la carità e la carità copre una moltitudine di peccati. Egli di se medesimo nutre noi, assiste noi, si fa tutto uno con noi, sotto le specie sacramentali. Vedete, Gesù continua la sua carità, continua a nutrirci, continua a dirimere le nostre mancanze, insolvenze spirituali e morali con il sacramento della confessione e ci arricchisce di grazie e di Spirito Santo con il sacramento dell'Eucaristia, anche se forse non riusciamo ad arrivare a livelli culturali eccelsi, però la sapienza divina si comunica comunque. Ecco, la scienza infusa. Tanti santi che non sapevano neanche leggere e scrivere, però avevano una grande scienza, avevano un grande senso delle cose, un senso pratico, no? Un senso comune, superiore, sviluppatissimo, perché era il senso di Dio, il sensus fidei che si comunicava allora. Facevano scelte molto più razionali, di quelli che avevano studiato tanto. Pensiamo, non so, a Hitler, tutti i suoi seguaci, il Grande Reich, il Terzo Reich. Alla fine, con tutta la sua potenza, la tecnologia, la scienza, era un regime sostenuto da grandi scienziati, ingegneri, architetti, no? Artisti, quindi persone di una larghissima sfera culturale. Però erano insipienti. Che hanno fatto l'errore più grave che si possa fare, ammazzare la gente, violare la legge di Dio, conquistare territori non propri, rubare, volere un impero che Dio non ha mai eletto, non ha mai scelto, non ha mai voluto. E quindi mettersi contro Dio è la massima delle sciocchezze, è la massima dell'ignoranza, è la massima della perversione e anche dell'infelicità. Perché Dio non ti potrà mai aiutare nei tuoi scopi perversi, anzi, ti ostacolerà fino, ecco, a condurti a più miti consigli, spesso di saggi, ecco perché avvengono, no? Il disastro del Terzo Reich, ecco. Ma anche la caduta del fascismo, ecco. Si prospetta anche la caduta, chissà, dell'Occidente, tutta la sua prosopopea liberale, massonica, no? Esoterica. Di controllo delle menti, controllo delle azioni degli uomini, controllo del patrimonio, controllo di tutto, sicuramente. Siccome è un regime totalitario, anche questo mascherato da libertà, da libertarismo, cadrà perché non è secondo Dio, non è secondo la legge di Dio. Si può abortire liberamente, si può uccidere liberamente l'anziano che sta in ospedale con l'eutanasia. Si può rubare i cittadini con le tasse, no? Si può accusare ingiustamente le persone, metterle in galera, anche per cose che insomma futili. È un regime che fa comodo ad alcuni, ha una piccola cerchia di finanziatori e scontenta quasi tutti. No? È una specie di dittatura mascherata, ma anche questa è una dittatura, non è la carità, no? La carità che ci chiede Gesù. E ci chiede la dottrina sociale della Chiesa, la regalità sociale di Gesù. L'elemosina fatta a un povero in onore di Gesù Cristo, l'assistenza di un infermo, la visita a un carcerato, l'educazione data ad un povero orfano della legge per amore e in onore di Gesù, sono in certo modo più meritorie di quelle che si facessero al Salvatore in persona. Addirittura, arriva a dire questo il beato Bartolo. È più meritorio dare un pezzo di pane a un povero che non ha niente, andare a trovare un carcerato, un malato, che fare queste cose a Gesù stesso. Perché? Perché al merito di fare l'elemosina, scrive Beato Bartolo Longo, a Gesù Cristo, l'assistenza a Gesù Cristo, la visita a Gesù Cristo, si aggiunge quello di riconoscere Gesù Cristo nel povero, nell'infermo, nel carcerato, nell'orfano. Sono delle virtù, carità e fede insieme. Cioè, certo, ci vuole più merito se noi aiutiamo Gesù in persona, beh, certamente lui ci ricambierà subito, no? Come la Samaritana fece, che gli prese l'acqua dal pozzo, oppure la donna cananea che si prostrò ai suoi piedi e lo riconobbe come figlio di Dio, o Zaccheo che lo accolse nella sua casa e lo invitò a pranzo, anche Matteo, il pubblicano, Levi. Tutti questi ebbero un riscontro immediato dall'aiutare Gesù, e Gesù subito gli dette la sua benedizione, la sua pace. Addirittura alcuni li chiamò a sé, come Matteo, no? La peccatrice che fu salvata da Gesù da 7 demoni, Maria di Magdala, diventò poi una donna al seguito di Gesù che lo serviva con i suoi beni, fino alla croce, fino alla morte. E andò a prenderlo al sepolcro quando era morto già, quindi una fede veramente soprannaturale che supera i confini di questa vita, che supera i confini della morte. E dice Gesù, però se tu fai queste cose a un povero più povero, a un malato più malato, anche a un superbo che non capisce le cose di Gesù, però tu lo umili con la sua carità, questo vale più che farlo a Gesù stesso. Qualsiasi cosa avete fatto a uno di questi piccoli nel mio nome, è come se l'aveste fatto a me. Se l'avete fatto per me, è come se l'aveste fatto a me. Anche se io non sono quelli, però sono presente in quelli in qualche modo, misticamente, perché quelli vivono la mia stessa vita. Vediamo il fioretto che ci dice il Beato Bartolo Longo. Procurate per quanto vi è possibile nel giorno della festa di San Giuseppe si dia il pranzo a dei poveri, un fanciullo, una donna e un uomo, in memoria d'onore Gesù, Maria e Giuseppe, ed anche un vestito, se potete raccogliere elemosine dai vostri amici. Chi non può dare da mangiare ai poveri, visiti un infermo, un carcerato, per amore di San Giuseppe, riconoscendo in quell'afflitto, tribolato, la persona di Gesù. Ecco, vedete, nella carità pratica del Beato Bartolo Longo, cerchiamo di dare qualcosa, no? Sempre e solo spiritualmente, per amore. E allora avremo compiuto la legge di Dio. Chi ama il prossimo ama me. Ecco, chi ama il prossimo, chi non ama il prossimo che non ve, che vede, non ama Dio che non vede, come dice San Giacomo nel primo capitolo della sua lettera. E concludiamo con la visita di San Giuseppe. Prostrate i tuoi piedi, beato Giuseppe, io ti venero come padre del mio Signore e del mio Dio, come il capo della Santa Famiglia, che è l'oggetto delle compiacenze e delle delizie dell'Eterno Padre. Ave Maria, cari fratelli, direte buon consiglio, buona continuazione del cammino con San Giuseppe.